Allora, andiamo nel libro della Genesi, anche se abbiamo visto 3-4 mesi fa, ma ci sono dei versetti che dobbiamo rileggere. Andiamo al capitolo 3. Dei versetti che vanno dal 7 all'11 compreso. C'è qualcuno che faccio io. Bene?
Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» E gli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose:
Grazie. Poi sembrano dei versetti un po' a poco, invece non lo sono. Andiamo invece in Esodo 20, un altro capitolo, pagina 78 per questa versione, e leggiamo dal 18 al 26 compreso. Facciamo leggere Enzo, ce l'hai?
Sì. Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè: «Parla tu con noi e noi ti ascolteremo. Non ci parli, Dio, altrimenti moriremo». Mosè disse al popolo: «Non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate». Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio, scusate. Il Signore disse a Mosè: «Parlerà così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fatevi altri dei accanto a me. Non vi fate dei d'argento né dei d'oro. Fatemi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. E non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso».
Poi andiamo ancora nella lettera all'Apocalisse, capitolo 3, versetti dal 14 al 22. Facciamo leggere un volontario. Mara, non c'è. O non c'è. Capitolo 3, dal 14 al 22.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: «Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo e fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti i miserabili, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Grazie. Allora, forse non l'avete notato, ma in tutte e tre i passi si parla di nudità. C'è la nudità qui, ripartiamo di qua, quando dice: tu lo sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. E poi perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità. E nel capitolo che abbiamo letto in Genesi abbiamo visto che Adamo ed Eva si vergognarono della loro nudità. E qua ci sarebbero molte cose da dire. La stessa cosa ritorna, poi il discorso sulla nudità ritorna anche in quello che abbiamo letto nel capitolo dell'Esodo, quando il Signore dice: se mi fai un altare di pietra, a parte non costruirlo di pietre tagliate, perché alzandosi adesso lo scalpello tu le contamineresti. E poi dice: e non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso. E qui ci sono delle cose che potrebbero veramente apparire, dobbiamo stare attenti a non interpretarle in senso moralistico, no? Cioè, quindi vedere la nudità come vergogna. Ma in effetti parla di vergogna. Ma di quale vergogna parla? Di per sé nel corpo umano non c'è. Il corpo umano è una macchina. E qualsiasi macchina, cioè se tu prendi un'automobile dallo spinterogeno a un fanale o qualsiasi cosa, di per sé non c'è nessuna. Non c'è qualcosa in una macchina di cui la macchina di per sé è una macchina, è fatta di materia, di materiale, così noi siamo fatti di materia organica con le loro forme, con quello che è, ma di per sé rimane semplicemente della materia. Ma c'è qualcosa che poi invece subentra. La vergogna invece è qualcosa che non ha a che fare con la materia, è qualcosa di immateriale. Allora, vedete, il male è un problema, ma un problema che è stato generato, abbiamo visto, dall'inizio. E questo capitolo, questi versetti che abbiamo visto, i primi tre, questi versetti di Genesi, sono tra i più drammatici di tutta la scrittura. Il male si muove nelle tenebre in ciò che noi non conosciamo. Noi non conosciamo in questo momento il male dove, come si muove. Come si muoveva il male all'epoca, che lo dice anche all'epoca sempre dell'Esodo, si muoveva nelle tenebre per colpire i primogeniti dell'Egitto. Nessuno lo vedeva questo male, a parte il film che si sono poi inventate le scene, ma a parte questo c'era questo male che camminava nelle tenebre e che colpiva in quel caso molto velocemente i primogeniti degli Egizi. Questo male si muove nelle tenebre anche oggi, con appunto così possono essere malattie, ma soprattutto c'è un male molto grave, che è il male di cui dovremmo vergognarci, che è della nostra moralità. No, le parti più piccole che noi non vediamo in noi, i difetti più grandi che non vediamo, sono come le polveri sottili, quelle molto più sottili che sono le più pericolose. Non sono, appunto, come dicevo, i difetti più grossolani, quelli che, perché quelli si vedono, sono quelli un po' più subdoli. Nel periodo del nazismo, vedete, stava nascendo una forza oscura, una forza che poi ha provocato 60 milioni di morti, e non solo quello, ma con un chiaro intento, si capisce da dove veniva quella forza, perché ha avuto il chiaro intento di voler distruggere, il tentativo di distruggere completamente, di annientare il popolo di Dio. E quindi il male ha delle radici nascoste, molto nascoste. Noi non sappiamo in questo momento dove sta, dove si muove. Tante volte si muove all'interno della persona, nella macchina, cioè nel fisico, e colpisce. E tante volte purtroppo, nel momento che meno te l'aspetti, ti porta anche alla morte. Allora il male ha radici nascoste, è solo che noi non ci pensiamo, che si manifestano in tutti gli aspetti della vita, con tutta la loro violenza, e allora dovremmo chiederci perché. Perché? La macchina di per sé è una macchina, la nostra è una macchina biologica, ma è tutto il resto, cioè quella parte spirituale. Il nostro combattimento, come dice il Signore, non è contro carne e sangue, ma contro le potestà e forze spirituali. Il male non è soltanto quel che è stato, cari fratelli e sorelle, non è quel che è stato, quel che ho fatto. Il male è non ricordarsi di ciò che è stato e di ciò che ho fatto. Cioè questo, cioè dice tanto ormai, è vero, ciò che è fatto, ma il male fatto rimane. E per poterlo rimuovere noi sappiamo di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un grande pentimento davanti al Signore, ma un pentimento vero, non quelle paroline fatte così. Signore, tu sai che ho peccato, perdonami, fai tu che io non... Insomma, no? Ma di ciò che è il male, perché il male continua ad essere e a vivere dentro di noi. Speriamo di no. Io dico speriamo di no. Perché? Perché il problema è che noi abbiamo una scarsa memoria della nostra storia, soprattutto di quella personale, cari fratelli e sorelle. Abbiamo una scarsa storia, scusate, una scarsa memoria della nostra storia personale, di cui spesso non ci vergogniamo perché non la vogliamo vedere. Non vogliamo ricordare perché la memoria ci inchioda alle nostre responsabilità. Non lo vogliamo. E questo è un vero problema per chi dice di aver creduto. Quando si nascondono le cose, cari fratelli e sorelle, è un problema, perché ci vergogniamo, perché tante volte non vogliamo far conoscere, forse neanche noi stessi. Allora io mi nascondo e nascondo a me stesso chi sono. Nascondo a me stesso chi sono, ma questo non può essere di un credente. Di uno che ha conosciuto il Signore questo non può essere. Aprendo così all'ipocrisia. Ho paura di aprire quella scatola. Perché? Perché quella può dirmi quello che tu sei. Se sei un malato molto grave e i tuoi giorni sono contati, Dio, ho paura. Come tante persone che si dicono, no, io non vado dal medico, non vado a fare nulla, perché potrebbe dirmi che sono malato. E quanti ne senti così? E non lo voglio sapere se sono malato, capite? E questa è anche la condizione purtroppo di molti credenti che non vogliono vedere, che si illudono che il tempo sia loro, gli appartenga. Abbiamo detto tante volte, io lo ripeterò fino alla fine. Fino alla fine ripeterò questo. Ma è proprio questo l'atteggiamento sbagliato, la paura di essere scoperto da me stesso. Cioè, questa è una paura, di scoprire chi sono veramente. Ma siamo in una chiesa evangelica, in una chiesa cattolica, dove siamo? In una religione? O siamo come chiediamo alla presenza del Signore? Perché questa è la differenza. Se invece apri quella scatola e vedi senza ipocrisia cosa c'è, ecco. Per la prima volta, se tu sei credente e veramente ti sono cadute quelle scaglie, allora, come è successo ad Adamo ed Eva, dici, mi vergogno, perché sono nudo. E il Signore dice, chi ti ha mostrato che sei nudo? Il Signore ti mostra che sei nudo. Quando ti cadono quelle scaglie dici, ma quanto schifo faccio? Ma quanto schifo fai? Lo dici a te stesso. No, tu parli. Io parlo a me e me a io. Ma quanto schifo fai? Abbiamo il coraggio di dire questo di noi stessi? Se è vero, se non è vero, ovvio che mi sembra una follia. Ma questo è la condizione. ma che cosa ho fatto? Di dire ma che cosa sto facendo? Perché? Vedete, se non arriviamo a questo, non abbiamo questo coraggio per i fratelli e sorelle, siamo molto lontani dalla condizione di essere credenti. Se non ci vergogniamo di noi stessi, di quel che siamo, non ci sono cure, non c'è cura. È la cura e la guarigione che ha prodotto il Signore Gesù Cristo, Dio stesso che ha prodotto per noi. Non ha effetto. Non ha effetto, cari fratelli. La paura di essere nudi. Adamo ed Eva dovettero coprirsi perché si vergognavano della loro nudità. Si vergognavano della loro nudità. Chi ti ha detto che eri nudo? Poi, cioè, prima questi non lo sapevano che erano nudi. Guardate che non è una barzelletta. Non dobbiamo vedere la nudità come la vediamo noi. Perché è nudo così? No, ma chi ti ha detto che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Il Signore, figurati se non lo sapeva, sapeva già da prima, ma glielo diceva, eh? Perché? È successa una tragedia, questi prima erano nudi e non se ne accorgevano, poi si sono accorti di essere nudi, della loro nudità, ma non era solo la nudità per quel che erano, le loro sembianze fisiche, le loro forme, ma era per ciò che loro avevano compiuto, erano nudi davanti a Dio, erano scoperti, l'ha scoperto il ladro che stava, ha fatto il male, l'avevano scoperto. Dopo il peccato, cari fratelli, c'è la paura e c'è la scoperta di quel che siamo. E questo grazie allo Spirito Santo, se questo è vero. Se questo non è vero, noi continueremo a non accorgerci. Per tutta la vita ci porteremo dietro questa malattia davanti al Signore, non curata, e il sangue del Signore purtroppo, visto che noi, non sarà efficace, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora dopo il peccato c'è la paura. Un potente trauma aveva colpito l'uomo. Questo trauma sta nella disobbedienza all'ordine del Signore. E sta nel non accettare quelle che sono le nostre condizioni, che è la nostra condizione personale. Di non accettare noi stessi, di non accettare tante volte le nostre famiglie, di non accettare tante volte i nostri amici, di non accettare tante volte tutta una serie di cose del genere. Il peccato. È avvenuto un trauma tremendo. Il trauma è stato, ed è una cosa che ha fatto tremare l'universo, questa cosa qui. Ha inquinato tutto. E chi non si rende conto, cioè, ma non si tratta di una mela, non è una mela, poi sappiamo che non si parla di mela. Ma non è questo l'argomento. Questa è la cosa che ha scosso e ha distrutto tutto l'equilibrio che doveva e che c'è, che Dio aveva creato. Però il Signore ha detto, bene, se vuoi guarire, io ti do la soluzione, perché poi chi va avanti nel versetto 15, questo, vediamo che Dio stesso sa e produce la salvezza, procura lui stesso per ognuno di noi. Quindi ci dà l'antidoto, no? Contro il veleno, contro ciò che ha devastato l'universo. Sembra nulla, ma è un equilibrio straordinario, l'equilibrio di Dio, questo è una cosa stratosferica, questa disobbedienza alla sua parola. Tutto l'uomo, come dicevo, è fatto di muscoli, di carne, di ossa. Quindi sostanzialmente, se tu le prendi, le frulli, no, e ci fai un bel cubo, non ti accorgi di quale parte, sempre carne e muscoli rimangono. Nella nudità senza peccato non c'è niente di cui doversi vergognare, e non c'è nulla da nascondere. Vedi, loro vivevano bene, perché prima non si vergognavano, perché non avevano peccato, e quindi se erano nudi non se ne accorgevano. si sono accorti poi. Questo abbiamo visto è uno dei passi più tragici di tutta la scrittura. In Genesi, la Genesi non è una barzelletta come qualcuno vuol far credere. È una barzelletta, il serpente che parla. Non può esserci, ma quando un serpente parla, no? Dio parla serpente, serpente parla ad Eva, Eva parla all'uomo. Non è una barzelletta, è una verità. Perché Dio non solo ha creato tutte le lingue, ma anche le lingue degli animali. Anche le lingue degli animali. Noi non le conosciamo, ma ogni tanto sentiamo dei suoni, no? Sentiamo degli uccellini che magari gridano, cinguettano le loro frasi, che noi, per noi sono noi non le conosciamo, ma il Signore le conosce perché Lui le ha create tutte, una per una. E vedi, Dio non solo parla tutte le lingue degli uomini, ma anche quelle di tutti gli animali che Egli, nella sua maestà, ha creato. Nella nudità senza peccato non vi è malizia. Non vi è malizia. Perché tu prendi atto dell'opera di Dio che ha creato. Dio che ha creato una macchina, una struttura che serve per tutta una serie di cose, per procreare la vita, per rigenerarla sulla terra, come Dio ha stabilito. E solo dopo che vuoi nasconderti, dopo aver combinato il guaio, come il ladro che viene preso, e magari con le ciliegie in mano che ha rubato da un orco, e poi allora si imbarazza, ma prima se non lo vede nessuno, però è un po' preoccupato perché sa che sta facendo qualcosa che non deve fare, perché qualcuno gli ha detto che non lo deve fare. Il problema sta lì, qualcuno gli ha detto che non lo deve fare. E poi abbiamo visto in Esodo, subito dopo, che il Signore non gli dice solo una cosa, ma cala la sua legge meravigliosa in tutto il disordine dell'umanità. E dice, voi non dovete fare questo, 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 quello e quell'altro, i comandamenti li conoscete meglio di me. Quindi non fa questo per aggiungerci delle difficoltà, ma lo fa semplicemente per prevenire, perché senza legge il mondo non può vivere, non si può governare un popolo senza legge, e non solo un popolo, l'umanità intera. Se tu vuoi nasconderti sei come Adamo ed Eva, e se vuoi nascondere te stesso, non accetti te stesso, non accetti tante cose. Se tu sei un credente accetti te stesso e dici finalmente, ma che schifo ho fatto, che schifo mi faccio. Da oggi tu rinasci, diventi una persona per bene, diventi una persona nuova, perché lo Spirito Santo ti ha illuminato e ti ha fatto capire chi sei. Non è difficile questa cosa, caro fratello, cara sorella, non è difficile se sei credente. Per vedere, non sei come loro, che vedono poi di essere nudi, ma non avevano in quel momento attrezzature per capire perché. Sapevano che era una cosa che provavano dentro, perché questa amarezza, questo per aver rotto l'equilibrio, perché rompere l'equilibrio con la parola del Signore significa rompere un equilibrio. E creare, voi sapete che quando parte una cosa si estende, si prolunga nel tempo, e per quello siamo partiti con la storia che il male continua a proseguire questa storia. Per presentarsi davanti a Dio è necessario capire ciò che abbiamo combinato. Dici, ma che ho combinato? Tutti abbiamo combinato di cotte e di crude. Dover capire dove sono le tue vergogne, e che non sono quelle anche che si vedono nella materia, come abbiamo visto di Esodo, ma bensì sono le vergogne dello spirito, perché la carne di per sé è una macchina, è una macchina. Dobbiamo capirlo. E noi spesso e volentieri tendiamo a farne una cosa unica, che in effetti una governa l'altra, no? È vero, una governa l'altra. Ma c'è scritto che non dobbiamo vivere per la carne, ma per lo spirito. La carne non deve avere il predominio, ma oggi devi presentarti nudo, disarmato, per poter guarire e liberarti dalla vergogna che ti attanaglia. E Gesù non dice niente di diverso. Compra da me del collirio perché non appaia la vergogna della tua nudità. E la vergogna sicuramente non sta parlando del fisico. Sicuramente non sta parlando del fisico, sta parlando dello spirito. E poi ti vergogni dell'uno, ti vergogni dell'altro, ma sta parlando dello spirito. Compra da me del collirio perché non appaia la vergogna della tua nudità. Questo collirio che il Signore vende gratis, perché è un controsenso, ma è così, è la medicina che toglie l'ipocrisia, che ti impedisce di essere libero, perché le scorie più sono piccole, più tu cerchi di liberare, ed è impossibile toglierle. E l'unico modo per toglierle è il collirio che ti fornisce il Signore attraverso il proprio pentimento. Però devi capirle queste cose, perché se tu continui a vivere in un'illusione eterna, tanto io ho creduto, mi sono battezzato e sono salvato, e tante ore si fa per dire. Vedi, la caduta dell'ipocrisia è una crosta durissima. E quando cerchi di toglierla, avete visto quando cercate di togliere una crosta che non viene, non viene, non viene, può essere i pezzetti più piccoli e tu lo cerchi di sfregare, non viene, poi si arrende, prende e butta via anche la pentola, dici basta, non ne posso più. Spero che non sia così. Allora ci va proprio quella giusta sostanza, no? Che la fornisce soltanto il Signore, no? Che toglie tutte quelle microparti attaccate al nostro animo. Finché tu dica a te stesso, se non l'hai mai detto, accidenti, che schifo, accidenti, che schifo. Cioè, se tu non arrivi a dire questo di te stesso, se non hai fatto niente, come immagino, non c'è bisogno che tu dica questo, ma se tu arrivi a dire questo, veramente, sinceramente, davanti a Dio, e anche davanti ai tuoi fratelli, perché se io sto dicendo questo, io lo dico prima per me stesso e poi lo dico per gli altri. Io non sono maestro di nessuno. Io non sono né senza peccato, non sono la Vergine Maria e non sono niente di tutto questo. Però questo che sto dicendo è così. Il Signore mi ha fatto cadere tutte le scaglie come sono cadute a Paolo e le croste. Capisci? Allora, sì, se tu dici questo, accidenti. Mannaggia. Sì. Ti consiglio di comprare da me dell'olio, dell'oro purificato con il fuoco. Che è una cosa, sappiamo che è un metallo più puro, purificato con il fuoco, che già è una cosa pura, ma ti chiede ancora di purificarlo. Allora, ma qual è il fuoco? Il fuoco dello Spirito Santo, cari fratelli e sorelle, che brucia l'ipocrisia. Perché noi lo usiamo anche, non vogliamo aprire, non vogliamo renderci conto. Ma se noi non ci rendiamo conto, ci andiamo con tutte le croste all'inferno però. E basta con queste illusioni, false illusioni, basta con le religioni, basta con stare seduti e portare solo il proprio corpo e prendere giusto quello che ci serve e quello che non ci serve e illuderci per mezz'oretta. Bisogna cambiare radicalmente, arrivare a far cadere, vedere come la nostra nudità e dire porca miseria, accidenti, che schifo. A questo punto sono. Ma di te stesso, quando sei da solo, non c'è bisogno che ci sono gli altri. E quando ci sono gli altri, ciò. E quello, da lì capiscono che sei un credente. Ma se tu ti nascondi, come un bugiardo, perché nascondere le cose equivale ad essere dei bugiardi. Le nascondi a te stesso. O forse tu le sai, ma non le vuoi dire. Neanche i tuoi fratelli in fede, tante volte succede, no? Vorresti dire delle... Non le dici perché poi magari... Ma ci sono certe cose che non si dicono a nessuno. Io questo non lo so, ognuno sa. Io non mi vergogno di dire ciò che sono. o che sono stato, forse è meglio. Allora, il fuoco dello Spirito Santo è ciò che brucia l'ipocrisia e tutte le microscorie. Tu pensi di non aver bisogno di nulla, ma non lo dico io, avete visto? Lo dice il Signore Gesù nell'Apocalisse. Dice, tu pensi di non aver bisogno di nulla, ti senti in una botte di ferro e invece sei nudo, cieco, povero e miserabile. Capisci? E questo lo dice a una chiesa e lo dice a un tipo di credente. Ti senti in una botte, invece sei nudo, cieco, povero e miserabile. Quindi ogni giorno il Signore ci chiama a rinnovamento. Dice perché l'uomo esteriore va disfacendosi di giorno in giorno, ma l'uomo interiore, no? È quello che si rinnova di giorno in giorno. Allora questo rinnovamento, senza questa visione, non solo visione, ma accettare questa condizione. Come fai ad essere accettato da Cristo se tu non sei? Ma io posso leggere quanto voglio, dalla mattina alla sera, e faccio come le prime vergini. Devo cambiare, queste scaglie devono cadere, e devo dire accidenti, ma così era la cosa. Non devo aspettare che arrivi il Signore alla fine e dirmi no, fermati, perché qua cosa dice alla fine, no? Ma io vi dico, no, scusate, ho sbagliato pagina, è anche libro, dice così, un secondo che non ho messo il segno, l'ho perso, ma lo troviamo subito. Allora dice... Tutti quelli che io amo, io li riprendo e li correggo. Sì, dunque, zelante e arrabbiati. Ma dice prima, al versetto 16, che io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh! Fossi pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Punto. Non è che lo dice questo fesso, lo dice il Signore Gesù Cristo. Non so, ce n'è ancora? Allora, quindi, noi pensiamo spesso di essere tranquilli in una botte di ferro, e invece... sei nudo, cieco, povero, miserabile. Ogni giorno dobbiamo rinnovarci. E il rinnovamento passa attraverso queste cose. Non dice chiunque è uditore, ma chi è facitore. Cioè, sono i fatti quelli che contano nell'animo di un credente, di una persona. Non sono, no? Cari fratelli e sorelle, io queste cose io le devo fare per me. E non pensate che io venga a raccontarle a voi. Queste cose sono per me, questo dovete sapere, che è per me. Poi ognuno faccia quello che vuole. Il Signore lo chiede a me, lo chiede a me, e io di questo sono consapevole. Quello che fate voi non mi interessa. Poi, se qualcuno pensa che va bene, ci mancherebbe altro, anzi, siamo in due, in tre, in venti, in cinquanta, meglio ancora, no? La Chiesa dovrebbe essere così. Il popolo di Israele diceva a Mosè, tornando all'Esodo, parla tu con Dio, non ci parli Lui, perché noi abbiamo paura. Perché avevano paura? Avevano paura. Perché la loro nudità li condannava. La loro nudità li condannava, per questo che avevano paura. Qui ci troviamo in un momento nel quale viene data la legge, come abbiamo visto prima, viene data la legge, e poi loro dicono ferma. Ma avevano già combinato un po' di cotte di crude in tutto. E questo è il problema. Chi ha questo atteggiamento, ha paura, non ha comunione con il Signore. Capisci? Si nasconde. Si nasconde perché ha paura, la paura serve a quello. E però il Signore ordina Poi, abbiamo visto, non però poi, il Signore ordina più avanti, se vedete un'altra cosa straordinaria, che così, non l'avevo notata però, avevo notato la seconda, ma la prima non l'avevo notata, e l'ho notata, poi dico, ma guarda, poi il Signore ordina che per tutti i sacrifici e le offerte venga fatto un altare di terra. Non ci avevo mai pensato prima, un altare di terra, senza... E poi ho detto, ma forse... Nessuno aveva mai considerato questo fatto, che dalla terra che Dio fa nascere ogni cosa per il nostro nutrimento, e per il nutrimento degli animali, per il sostentamento del mondo. Una cosa meravigliosa. Quindi senza, si costruisce un altare di terra, da dove nasce tutto, da noi. Noi non viviamo senza la terra. Adesso con l'altare lo stiamo avvelenando, anzi già l'abbiamo avvelenato oltremodo, oltre misura. Non dice costruiscimi un altare d'oro, eccetera, eccetera. No, un altare di terra. Poi, più avanti, come vi dicevo, dice ancora, se mi fai un altare di pietra, non... far salire su di esso lo scalpello, cioè su queste pietre, perché tu contamineresti le pietre. Tu contamineresti queste pietre. Ma quale grande insegnamento, quale lezione per chi vuole avvicinarsi a Dio? Altro che buttare via tutto, ogni cosa. Vedete, questo ci dice che la religione proprio non serve a niente. Perché le religioni sono fatte da pietre ritagliate dall'uomo. Quindi la parola di Dio la ritagliano loro, non la lasciano così com'è. No? Quale lezione? E allora decidono loro. E tutto viene modificato. E, perché tu le profaneresti. E questo, tu non puoi profanare la parola di Dio con i tuoi pensieri, con le tue parole. Lascia le cose così come Dio le ha fatte e non metterci del tuo. Contamineresti la sua parola. Una cosa terrificante. Noi non voglio neanche pensare quando sia grave questa cosa. Nel versetto 26 dice ancora, non salire al mio altare per dei gradini, affinché non si scopra la tua nudità su di esso. Vedete, l'altare del Signore non deve salire per dei gradini, perché più sale i gradini e più si vede la tua nudità. Lascia le cose come stanno. Lascia che sia il Signore. Ha detto esattamente cosa devi o non devi fare. Scopri la tua nudità e vedi se ti vergogni, se sei così, se sei come i nostri progenitori, Adamo ed Eva, che si vergognarono della loro nudità semplicemente perché avevano peccato. Semplicemente si fa per dire. Semplicemente si fa per dire. Per quello dico che... questi versetti sono tra i più tragici, io l'ho preso in più di un'occasione, sicuramente ci sono altre occasioni per poterli contemplare, però la parola di Dio è una cosa profonda, non possiamo solo... E quindi se li sentiamo ripetere ogni tanto male non ci fanno, ma soprattutto mettono a nudo la catastrofe che è avvenuta per l'umanità. Ora Dio ha riconciliato con sé, c'è scritto tutte le cose mediante il suo figlio Gesù Cristo. Questo è scritto. Ma è Gesù Cristo che ha riconciliato tutte le cose, allora dobbiamo riconciliarci anche noi con Lui, però. E come ci riconciliamo con Lui? Questo è il problema di cui e per cui stiamo cercando di capirci qualcosa in più. Com'è che ci riconciliamo con Lui? Dice, ma tanto ha fatto tutto Lui. No! Lui è certo che Lui ha fatto tutto, ma adesso sei tu che devi fare qualcosa E non ti viene chiesto qualcosa di spostare una sedia, qualcosa di fisico. Ti chiede qualcosa di interiore, affinché tutte le tue vergogne siano coperte. E tu non ti vergogni più. Perché ormai sei un credente maturo e hai relazione stabile con il Signore. Conosci il Signore ed Egli conosce te. E questo è l'augurio più bello che io vi posso fare. Buona giornata e buona domenica. Amen.